Ad alta voce. Remo Girone legge La peste di Albert Camus. Traduzione di Beniamino Dal Fabbro.
Da quando le statistiche si erano abbassate, Cottard aveva fatto parecchie visite a Rieux, adducendo vari pretesti, ma in realtà ogni volta domandava al dottore pronostici sull'andamento del contagio. Crede davvero che possa finire da un momento all'altro, così, senza preavviso? Su questo punto era scettico, o almeno lo dichiarava, ma le rinnovate domande che lui poneva sembravano indicare una convinzione meno ferma. A metà gennaio Rieux aveva risposto in maniera molto ottimistica. E ogni volta tali risposte, invece di rallegrare Cottard, avevano suscitato in lui reazioni variabili secondo i giorni, ma che andavano dal malumore all'abbattimento. In seguito il dottore aveva ritenuto giusto dirgli che, nonostante le favorevoli indicazioni date dalle statistiche, era meglio non cantar vittoria. In altre parole, aveva osservato Cottard, non si sa niente, potrebbe ricominciare da un giorno all'altro. Sì, come è possibile anche che il moto di guarigione si acceleri. Questa incertezza, inquietante per tutti, aveva invece visibilmente sollevato Cottard, il quale, di fronte a Tarou, parlava con i commercianti del quartiere cercando di diffondere l'opinione di Rieux. Non ci voleva molto a farlo. Dopo la febbre delle prime vittorie, in molti animi era tornato un dubbio che doveva sopravvivere all'eccitazione causata dalla dichiarazione prefettizia. Cottard si rassicurava allo spettacolo di tale inquietudine. Altre volte, invece, si scoraggiava. «Sì», diceva Tarou, «finiranno con l'aprire le porte, e lei vedrà, mi abbandoneranno tutti». Sino al 25 gennaio la gente aveva notato l'instabilità del suo carattere. Per giorni interi, dopo aver così a lungo cercato di amicarsi il suo quartiere e i conoscenti, tagliava netto con tutti. Almeno in apparenza si ritirava dal mondo. E da un giorno all'altro si metteva a vivere da orso, non lo si vedeva più al ristorante, né a teatro, né nei suoi caffè preferiti. E tuttavia sembrava che non ritrovasse la vita regolata e oscura che aveva condotto prima dell'epidemia. Viveva completamente ritirato nel suo appartamento e si faceva portare su i pasti da un ristorante vicino. Soltanto la sera faceva sortite furtive, comprandosi il necessario, uscendo dai negozi per buttarsi in vie solitarie. Se Tarou lo incontrava in quel momento, non poteva cavarne che monosillabi. Poi, senza transizione, lo si ritrovava socievole, parlava diffusamente della peste, sollecitava l'opinione di ciascuno, si rituffava ogni sera con piacere nella folla. Il giorno della dichiarazione prefettizia, Cottard scomparve completamente dalla circolazione. Due giorni dopo, Tarou lo incontrò vagante per le strade. Cottard gli domandò di accompagnarlo fino ai sobborghi. Tarou, che si sentiva particolarmente stanco per la giornata, esitò, ma l'altro insistette. Pareva agitatissimo, gesticolava in maniera disordinata, parlando forte e in fretta. Domandò al compagno se pensasse che realmente la dichiarazione prefettizia mettesse fine alla peste. Naturalmente Tarou credeva che una dichiarazione amministrativa non bastasse a fermare un flagello, ma si poteva ragionevolmente pensare che il contagio, salvo imprevisti, stava per cessare. «Sì!» disse Cottard, salvo imprevisti, e gli imprevisti ci sono sempre. Tarou gli fece notare che del resto la prefettura aveva in un certo modo previsto gli imprevisti, ritardando di due settimane l'apertura delle porte. E ha fatto bene, disse Cottard, tetro e agitato, dalla maniera in cui vanno le cose potrebbe anche aver parlato per nulla. Tarou giudicava la cosa possibile, ma pensava che fosse meglio intanto prospettarsi la prossima apertura delle porte e il ritorno a una vita normale. «Ammettiamolo, ma cosa intende lei per ritorno a una vita normale?» «Dei nuovi film al cinema», disse Tarou sorridendo. Ma Cottard non sorrideva, voleva sapere se si potesse pensare che la peste avrebbe mutato nulla in città e che tutto sarebbe ricominciato come prima, ossia come se niente fosse accaduto. Tarou pensava che la peste avrebbe cambiato e non avrebbe cambiato la città, che ben inteso il più forte desiderio dei nostri concittadini era e sarebbe stato di fare come se niente fosse mutato, e che pertanto nulla in un certo senso sarebbe mutato, ma che in un altro senso non si può dimenticare tutto, anche con tutta la buona volontà, e la peste avrebbe lasciato tracce almeno nei cuori. Il piccolo possidente dichiarò chiaro e tondo che non si interessava al cuore, che il cuore era addirittura l'ultima delle sue preoccupazioni. Lo interessava invece sapere se l'organizzazione della città non sarebbe stata trasformata, se, ad esempio, tutti i servizi avrebbero funzionato come una volta. E Tau fu costretto ad ammettere che non ne sapeva niente. Secondo lui bisognava supporre che tutti questi servizi avrebbero faticato un po' a rimettersi in carreggiata. Inoltre, si poteva credere che un gran numero di nuovi problemi si sarebbero presentati, così da rendere necessaria una riorganizzazione dei vecchi servizi. «Ah!» disse Cotà, «è possibile! Tutti dovranno ricominciare tutto da capo!» Camminando, i due erano giunti nei pressi della casa di Cotà. Questi si era animato, si sforzava all'ottimismo. Immaginava la città che ricominciava a vivere cancellando il passato per ripartire da zero. «Bene», disse Tahu, «le cose forse si sistemeranno anche per lei. In un certo senso è cominciata una nuova vita». Erano davanti alla porta e si stringevano la mano. «Lei ha ragione», diceva Cottar, sempre più agitato. «Ripartire da zero sarebbe una bella cosa». Ma due uomini erano sorti dall'ombra del corridoio. Tahu ebbe appena il tempo di sentire il suo compagno chiedere cosa mai volessero quei due importuni. I due, che avevano un'aria di funzionari vestiti a festa, domandarono infatti a Cotà se il suo nome fosse Cotà, e questi, gettando una specie di sorda esclamazione, girò su se stesso e si era già tuffato nella notte prima che gli altri, o Tahu, avessero il tempo di abbozzare un gesto. Passata la sorpresa, Tahu domandò ai due uomini che cosa volessero. Essi presero un'aria riservata e gentile per dire che si trattava di informazioni e se ne andarono con calma nella direzione presa da Cotà. Rientrato a casa, Tahu riportava la scena e subito dopo, la scrittura lo dimostrava, del resto, annotava la sua stanchezza. Poi aggiungeva che c'era ancora molto da fare, ma che non era una ragione per non tenersi pronti. E si domandava, appunto, se egli fosse pronto. Rispondeva, in conclusione, e qui terminano i taccuini di Tahu, che c'era sempre un'ora del giorno e della notte in cui un uomo era vile, e che lui aveva paura soltanto di quest'ora. Due giorni dopo, e pochi giorni prima dell'apertura delle porte, il dottor Rie tornava a casa a mezzogiorno, chiedendosi se avrebbe trovato il telegramma che aspettava. Quantunque le sue giornate fossero estenuanti, come al culmine della peste, l'attesa della liberazione definitiva aveva dissipato in lui ogni stanchezza. Sperava adesso, e ne era contento. Non si può sempre tendere la volontà e irrigidirsi. E infine è una gioia sciogliere nell'effusione il fascio d'energie strette insieme per la lotta. Se il telegramma aspettato fosse stato anch'esso favorevole, Rieu avrebbe potuto ricominciare. E riteneva che tutti avrebbero ricominciato. Passava davanti alla portineria e il nuovo portinaio, contro il finestrino, gli sorrise. Salendo le scale, Rieu rivedeva il suo viso, illividito dalle fatiche e dalle privazioni. Sì, avrebbe ricominciato quando la strazione sarebbe finita, e con un po' di fortuna, ma in quello stesso momento apriva la porta e sua madre gli venne incontro, annunciandogli che il signor Tahu non stava bene. Si era alzato la mattina, ma non gli era stato possibile uscire e si era ricoricato. La signora Rieu era inquieta. «Forse non è nulla di grave», disse suo figlio. Tahu era lungo disteso, la testa pesante affondata nel cuscino. Il petto forte si disegnava sotto lo spessore delle coperte. Aveva la febbre, la testa gli doleva. Disse a Rieu che si trattava di sintomi vaghi, che potevano anche essere di peste. «No, niente di preciso ancora», disse Rieu dopo averlo visitato. Ma Tahu era divorato dalla sete. Nel corridoio il dottore disse a sua madre che poteva essere il principio della peste. «Ma non è possibile», disse lei. «Non ora». E subito dopo: «Teniamolo qui, Bernard». Rieu rifletteva. «Non ne ho il diritto», disse. «Ma si stanno per aprire le porte. Sarebbe, credo, il primo diritto che prenderei per me se tu non ci fossi». «Bernard», disse la signora Rieu, «tienici tutte e due. Tu sai che io sono stata vaccinata di nuovo». Il dottore disse che anche Tarou lo era, ma che forse per stanchezza aveva tralasciato l'ultima iniezione di siero e dimenticato qualche precauzione. Già andava nel suo studio. Quando tornò nella camera, Tarou vide che portava le enormi fiale del siero. «Ci siamo», disse. «No, ma è una precauzione». Per tutta risposta, Tarou tese il braccio, assoggettandosi all'interminabile iniezione che lui stesso aveva praticato su altri malati. «Vedremo stasera», disse Rieu, e guardò Tarou in faccia. «E l'isolamento, Rieu? Non è affatto sicuro che lei abbia la peste». Tarou sorrise con fatica. «È la prima volta che vedo iniettare il siero senza ordinare insieme l'isolamento». Rieu si voltò. «Mia madre e io la cureremo. Lei starà meglio qui». Tarou tacque e il dottore, riponendo le fiale, aspettò che parlasse per voltarsi. Poi si diresse verso il letto. Il malato lo guardava. Aveva il viso stanco, ma gli occhi grigi erano calmi. Rieu gli sorrise. «Dorma, se può. Tornerò tra poco». Giunto alla porta, sentì la voce di Tarou che lo chiamava. Tornò da lui. Ma Tarou sembrava dibattersi contro l'espressione stessa di quello che aveva da dire. «Rieu», mormorò finalmente, «bisognerà dirmi tutto. Ne ho bisogno. Glielo prometto». L'altro storse un po' il viso massiccio in un sorriso. «Grazie. Non ho voglia di morire. E lotterò. Ma se la partita è perduta, voglio fare una buona fine». Rieu, abbassandosi, gli strinse una spalla. «No», disse, «per diventare un santo bisogna vivere. Lei deve lottare». Nella giornata il freddo che era stato vivo diminuì un po', ma per cedere nel pomeriggio a violenti scrosci di pioggia e di grandine. Al crepuscolo il cielo si rasserenò un poco e il freddo si fece più penetrante. Rieu tornò a casa in serata. Senza togliersi il soprabito entrò nella camera dell'amico. Sua madre lavorava a maglia. Tarou sembrava non essersi mosso dal suo posto, ma le labbra, illividite dalla febbre, dicevano la lotta che stava sostenendo. «Allora?» disse il dottore. Tarou alzò un po' fuori dal letto le sue grosse spalle. «Allora?» disse. «Perdo la partita». Il dottore si chinò su di lui. Dei gangli si erano annodati sotto la pelle ardente. Il petto sembrava risuonarsi di tutti i rumori di un'officina sotterranea. Tarou presentava curiosamente le due serie di sintomi. Sollevandosi, Rieu disse che il siero non aveva ancora avuto il tempo di fare tutto il suo effetto, ma un flusso di febbre, irrompendogli nella gola, annegò le parole che Tarou cercava di pronunciare. Dopo cena, Rieu e sua madre andarono a mettersi vicino al malato. La notte cominciava per lui nella lotta, e Rieu sapeva che il duro combattimento con l'angelo della peste sarebbe durato fino all'alba. Le spalle solide e il petto largo di Tarou non erano le sue migliori armi, ma piuttosto il sangue che Rieu aveva poco prima fatto sgorgare sotto l'ago. E nel sangue quello che era più intimo che l'anima e che nessuna scienza poteva rivelare. E lui doveva soltanto guardare la lotta dell'amico. Quello che avrebbe fatto, gli ascesi che doveva favorire, i tonici che bisognava inoculare, parecchi mesi di scacchi ripetuti gli avevano insegnato a valutarne l'efficacia. Il suo compito, in verità, era di dare occasioni al caso, che troppo sovente non agisce se non provocato, e bisognava che il caso agisse. Rieu, infatti, si trovava davanti a un volto sconcertante della peste. Una volta di più, la peste si adoperava a sviare le strategie opposte contro di lei, compariva nei luoghi dove non la si aspettava per sparire da quelli in cui sembrava essersi stabilita. Una volta di più, si adoperava a stupire. Tarou lottava immobile. Non una sola volta nel corso della notte oppose l'agitazione agli assalti del male, combattendo soltanto con tutta la sua mole e con tutto il suo silenzio. ma nemmeno una sola volta parlò, confessando quindi alla sua maniera che la distrazione non gli era più possibile. Rieu seguiva le fasi del combattimento negli occhi dell'amico, ora aperti, ora chiusi, le palpebre più serrate contro il globo dell'occhio o invece distese, lo sguardo fisso su un oggetto o rivolto al dottore e a sua madre. Ogni volta che il dottore incontrava il suo sguardo, Tahu sorrideva con gran fatica. A un certo momento si sentirono nella strada dei passi precipitosi, sembravano in fuga da uno scroscio lontano che si avvicinò poco a poco e finì con riempire la strada di raffiche d'acqua. La pioggia era ricominciata, subito mista a una grandine che picchiava sui marciapiedi. I grandi tendaggi ondeggiarono davanti alle finestre. Nell'ombra della stanza, Rieu, distratto per un attimo dalla pioggia, contemplava di nuovo Tahu, illuminato da una lampada notturna. Sua madre lavorava a maglia, alzando la testa di tanto in tanto per guardare attentamente il malato. Il dottore aveva fatto adesso tutto quello che c'era da fare. Dopo la pioggia il silenzio si infittì nella camera, piena ora soltanto del muto tumulto d'una guerra invisibile. Rattrappito dall'insonnia, il dottore immaginava di sentire ai limiti del silenzio il sibilo dolce e regolare che lo aveva accompagnato durante tutta l'epidemia. Fece un cenno alla madre per esortarla a coricarsi. Essa rifiutò con la testa e i suoi occhi si illuminarono. Poi esaminò con cura in cima ai ferri un punto di cui non era sicura. Rieu si alzò per far bere il malato e tornò a sedere. Dei passanti, approfittando della tregua, camminavano rapidamente sul marciapiede. I loro passi decrescevano e si allontanavano. Il dottore per la prima volta riconobbe che la notte, fitta di passanti ritardatari e priva delle campanelle delle ambulanze, era simile a quella d'una volta. Era una notte liberata dalla peste. E sembrava che la malattia, cacciata dal freddo, dalle luci e dalla folla, fosse evasa dagli oscuri abissi della città per rifugiarsi in quella camera calda a dare il suo ultimo assalto al corpo inerte di Tahu. Il flagello non falciava più il cielo della città, ma sibilava dolcemente nell'aria greve della camera. Questo sentiva Rieu da ore. Bisognava aspettare che anche lì si fermasse. E anche lì la peste si dichiarasse vinta. Poco prima dell'alba, Rieu si chinò verso sua madre. «Dovresti coricarti per potermi dare il cambio alle 8. Fa le inalazioni prima di coricarti». La signora Rieu si alzò, mise da parte la sua maglia e si diresse verso il letto. Tahu ormai da qualche tempo teneva gli occhi chiusi. Il sudore gli arricciava i capelli sulla fronte dura. A un sospiro della signora, il malato aprì gli occhi, vide il dolce viso chinato su di lui e sulle mobili onde della febbre il tenace sorriso ricomparve ancora, ma subito gli occhi si chiusero. Rimasto solo, Rieu si mise nella poltrona che sua madre aveva lasciato. La strada era muta, il silenzio era completo. Il freddo della mattina cominciava a farsi sentire nella stanza. Il dottore si assopì, ma il primo carro dell'alba lo trasse dalla sonnolenza. Rabbrividì e, guardando Tahu, capì che c'era stata una pausa, che il malato dormiva anche lui. Le ruote di ferro e di legno del veicolo a cavalli si sentivano ancora in lontananza. Alla finestra il giorno era ancora buio. Quando il dottore andò verso il letto, Tahu lo guardava con i suoi occhi senza espressione, come se ancora si trovasse nelle regioni del sonno. «Ha dormito, vero?» domandò Rieu. «Sì. Respira meglio?» «Un po'. Vuol dire qualcosa?» Rieu tacque e dopo un momento... «No, Tahu, non vuol dire niente. Lei conosce quanto me la tregua mattutina». Tahu approvò. «Grazie», disse. «Mi risponda sempre con precisione». Rieu si era seduto ai piedi del letto. Si sentiva vicine le gambe del malato, allungate e rigide come le membra di chi giace. Tahu respirava più forte. «La febbre sta per ricominciare». «Vero, Rieu?» disse con voce soffocata. «Sì, ma a mezzogiorno sarà stabilizzata». Tarù chiuse gli occhi, come raccogliendo le forze. Un'espressione di stanchezza gli si leggeva in faccia. Aspettava l'ascesa della febbre che ormai si agitava in qualche profonda parte di lui. Quando ebbe riaperto gli occhi, lo sguardo era opaco. Non si rischiarò che vedendo Rie chinato su di lui. «Beva», gli diceva questi. L'altro bevve e lasciò ricadere la testa. «È lunga», disse. Rie gli prese un braccio, ma Tarù, voltato lo sguardo, non reagiva più. E subitanea la febbre gli rifluì visibilmente sino alla fronte, come se avesse rotto qualche diga interna. Quando lo sguardo di Tarù ritornò sul dottore, questi lo incoraggiò col volto proteso. Il sorriso che Tarù cercò ancora di formare non poté andare oltre i mascellari serrati e le labbra saldate da una schiuma biancastra. Ma nel viso indurito gli occhi brillarono ancora con tutta la luce del coraggio. Alle 7 la signora rientrò nella stanza. Il dottore raggiunse lo studio per telefonare all'ospedale e provvedere alla sua sostituzione. Decise anche di rimandare le visite. Si coricò un momento sul divano dello studio, ma si alzò subito per ritornare nella camera. Tarù aveva la testa rivolta verso la signora Rieu. Guardava la piccola ombra vicino a lui raccolta sulla sedia con le mani giunte sulle cosce e la contemplava con tale intensità che la signora Rieu gli mise un dito sulle labbra e si alzò per spegnere la lampada notturna. Ma dietro le tende il giorno filtrava rapidamente e poco dopo, quando i lineamenti del malato emersero dal buio, la signora Rieu poté vedere che lui la guardava sempre. Si chinò su di lui, gli aggiustò il capezzale e rialzandosi posò per un attimo la mano sui capelli bagnati e attorcigliati. Sentì allora una voce fatta sorda venuta da lontano dirle grazie e che ora tutto andava bene. Quando fu di nuovo seduta, Tarù aveva chiuso gli occhi e il volto spossato, nonostante la bocca sigillata, sembrava di nuovo sorridere. A mezzogiorno la febbre era al culmine. Una sorta di tosse viscerale scuoteva il corpo del malato che cominciò soltanto a sputar sangue. I gangli non si erano più gonfiati ed erano sempre là, duri come chiodi, avvitati nel cavo delle articolazioni. Rie giudicò impossibile aprirli. Negli intervalli della febbre e della tosse, Tarù di tanto in tanto guardava ancora gli amici, ma presto gli occhi gli si aprirono sempre meno sovente e la luce che veniva allora a illuminare la sua faccia devastata diventò ogni volta più pallida. La bufera che scuoteva quel corpo con soprassalti convulsi l'illuminava di lampi sempre più rari e Tarù era trascinato lentamente verso il fondo della bufera. Rie non aveva ormai davanti che una maschera inerte in cui era scomparso il sorriso. Quella forma umana che gli era stata così prossima, ora trafitta da colpi di spiedo, arsa da un male sovrumano, attorcigliata dagli odiosi venti del cielo, si immergeva davanti ai suoi occhi nelle acque della peste ed egli non poteva nulla contro il naufragio. Doveva restare a riva con le mani vuote e il cuore stretto, senza armi e senza risorse, una volta di più contro quel disastro. E infine furono le lacrime d'impotenza a impedire a Rieu di veder Tarù voltarsi improvvisamente contro la parete e spirare con un lamento profondo, come se in qualche parte di lui una corda essenziale si fosse rotta. La notte seguente non fu di lotta, ma di silenzio. Nella camera appartata dal mondo, sopra il corpo morto ora rivestito, Rieu sentì passare la straordinaria calma che molte notti prima, sulle terrazze al di sopra della peste, aveva seguito l'attacco alle porte. Sin da allora egli aveva pensato al silenzio che si levava dai letti dove si erano lasciati morire degli uomini. Dappertutto era la stessa pausa, lo stesso intervallo solenne, la stessa quiete che seguiva i combattimenti. Era il silenzio della disfatta. Ma il silenzio che ora avvolgeva il suo amico era così compatto, così strettamente intonato al silenzio delle strade della città liberata dalla peste, che Rieu sentiva che stavolta era la definitiva sconfitta, quella che termina le guerre e della stessa pace fa una pena senza guarigione. Il dottore non sapeva se alla fine Tarù avesse trovato la pace. ma almeno in quel momento credeva di sapere che non ci sarebbe mai più stata pace possibile per sé, non più di quanto ci sia armistizio per la madre amputata del figlio o per l'uomo che seppellisce l'amico. Fuori era la stessa notte fredda, stelle gelide in un cielo chiaro e gelato. Nella camera semioscura si sentiva il freddo che pesava ai vetri, la grande respirazione livida di una notte polare. La signora Rieu stava seduta vicino al letto nel suo atteggiamento familiare, illuminata a destra dalla lampada notturna. Al centro della stanza, lontano dalla luce, Rieu aspettava nella sua poltrona. Gli veniva il pensiero della moglie, ma ogni volta lo respingeva. All'inizio i tacchi dei passanti erano risuonati chiari nella notte fredda. «Ti sei occupato di tutto?» aveva detto la signora Rieu. «Sì, ho telefonato». Poi avevano ripreso la silenziosa veglia. La signora Rieu guardava di tanto in tanto suo figlio. Quando lui sorprendeva uno di questi sguardi, le sorrideva. I rumori familiari della notte si erano succeduti nella strada. Quantunque l'autorizzazione non fosse stata ancora data, molte automobili circolavano di nuovo, lambivano rapidamente il selciato, scomparivano e poi ricomparivano. Voci, richiami, il silenzio ristabilito, il trotto d'un cavallo, due tram striduli a una curva, strepiti imprecisati e di nuovo la respirazione della notte. «Bernard, sì? Non sei stanco?» «No». Egli sapeva quello che sua madre pensava e che lei lo amava in quel momento, ma sapeva anche che non è gran cosa amare una creatura, o almeno che un amore non è mai così forte da trovare la propria espressione. Così sua madre e lui si sarebbero sempre amati in silenzio, e lei sarebbe morta, o lui, senza che durante la loro vita fossero potuti andare oltre nella confessione del loro affetto. Nello stesso modo egli era vissuto accanto a Tahu, e questi era morto quella sera, senza che la loro amicizia avesse avuto il tempo di essere veramente vissuta. Tahu aveva perduto la partita, come diceva, ma lui, Rieu, cosa aveva guadagnato? Aveva soltanto guadagnato di aver conosciuto la peste e di ricordarsene, di aver conosciuto l'amicizia e di ricordarsene, di conoscere l'affetto e di doversene ricordare un giorno. Quanto l'uomo poteva guadagnare al gioco della vita e della peste era la conoscenza e la memoria. Era forse questo che Tahu chiamava guadagnare la partita. Di nuovo passò un'automobile e la signora Rieu si mosse un po' sulla sedia. Rieu le sorrise. Essa gli disse che non era stanca e subito dopo: «Bisognerà che tu vada a riposarti in montagna, lassù». «Ma certo, mamma». «Sì, si sarebbe riposato lassù. Perché no? Sarebbe stato anche un pretesto per la memoria. Ma se questo era guadagnare la partita, come doveva essere duro vivere soltanto con quello che si sa e che si ricorda, privi di quello che si spera? Certo Tahu era vissuto in tal modo, e lui era cosciente di quanto c'è di sterile in una vita senza illusioni. Non c'è pace senza speranza, e Tahu, che negava agli uomini il diritto di condannare chiunque, che sapeva tuttavia come nessuno possa fare a meno di condannare, e che anche le vittime talvolta si trovano ad essere carnefici, Tahu era vissuto nello strazio e nella contraddizione, non aveva mai conosciuto la speranza. Per questo aveva voluto la santità e cercato pace al servizio degli uomini? In verità Rieu non ne sapeva niente, e poco importava. Le sole immagini di Tahu che avrebbe conservato erano quelle d'un uomo che prendeva a piene mani il volante della sua automobile per guidarla, o di quel corpo grosso, ora disteso senza moto. Un calore di vita e un'immagine di morte. Era questa la conoscenza.
Fu senza dubbio per questo che il dottor Rieu, la mattina, accolse con calma la notizia della morte di sua moglie. Era nello studio. Sua madre, quasi correndo, era venuta a portargli un telegramma, poi era uscita per dare la mancia al fattorino. Quando tornò, suo figlio teneva in mano il telegramma aperto. Essa lo guardò, ma lui contemplava ostinatamente, dalla finestra, una splendida mattina che si levava sul porto. «Bernard», disse la signora Rieu. Il dottore la esaminò con aria distratta. «Il telegramma?» domandò lei. «Sì, è accaduto», riconobbe il dottore. 8 giorni or sono. La signora Rieu voltò il capo verso la finestra. Il dottore taceva. Poi disse alla madre di non piangere, che se lo aspettava, ma che era una cosa difficile lo stesso. Semplicemente egli sapeva, dicendo questo, che la sua pena era senza sorpresa. Da mesi e da 2 giorni era lo stesso dolore che continuava.